Ah, ci sono arrivato perché l'Australia cerchiava una nuova guida tecnica. Io avevo avuto nel mio passato diversi giocatori australiani, anche importanti, come Igor Udin, che è stato capitano per tanti anni, come Benardi, che ha avuto 400 presenze in nazionale, quindi sono stati i miei giocatori. Allora, sotto loro consiglio, ho fatto questa apply e insomma sono stato scelto, diciamo, per guidare questa squadra, ma non solo questa squadra, nel senso che poi mi occupo in generale dei programmi tecnici di tutta la federazione, quindi stiamo cercando di avviare un programma anche a lungo termine, non solo a breve termine riguardo alla nazionale seniores, ma in generale anche all'evoluzione, a tutta l'evoluzione della pallavolo in Australia, che come sai, come voi sapete, non è una grandissima cosa. Siamo schiacciati da sport come il rugby, come il calcio, come il football australiano, quindi a pallavolo diciamo che è ancora una piccola realtà che però sta crescendo, insomma, e noi stiamo lavorando per questo.
Allora, analizziamoli insieme questi due piani paralleli, Roberto. Intanto dal punto di vista tecnico, sì, l'Australia non è mai stata una potenza in campo maschile, diciamo, nella pallavolo, però quest'anno l'appuntamento olimpico è mancato davvero di un punto o due, perché se vai a vedere nel torneo preolimpico di Tokyo bastava col senno di poi battere il Canada, contro il quale invece l'Australia ha perso 3-2 dopo essere stata avanti 2-7-1 e l'appuntamento olimpico sarebbe stato centrato.
Sì, esattamente, complice anche un cambiamento di regole perché la qualificazione alle Olimpiadi è stata modificata l'anno scorso e insomma complice anche questa situazione che ci ha visto insomma penalizzati. Quindi poi come giustamente tu, il torneo olimpico è andato come è andato, nel senso che siamo stati molto vicini, anche avendo sofferto situazioni difficili con infortuni durante il corso del torneo, insomma. Situazioni abbastanza complicate, comunque siamo stati un soffio dalla qualificazione che purtroppo ci è sfuggita. Di questo dobbiamo prendere atto perché la vita dello sport è fatta di queste cose, nel senso che tu per una palla in più, per un punto in più raggiungi un obiettivo o non lo raggiungi, insomma, e quindi devi essere consapevole che ti giochi tutto in poche frazioni di secondo e questo è quello che è successo e purtroppo non è andata come ci aspettavamo.
Eh sì, tra l'altro vado a memoria, ma insomma nel quarto set, dopo essere stato avanti 2-1, l'Australia ha perso 29-27, quindi
Sì,
davvero
esatto,
per un non
esattamente.
nulla è mancato questo appuntamento olimpico. Diciamo che dalla serenità con la quale ne parli, mi sembra di capire che le cose sono due: o tu sei una persona estremamente serena, o non ti era stato richiesto come primo obiettivo quello di portare la nazionale a Rio.
Beh, no, nessuna delle due cose, devo essere sincero, evidentemente mascherò bene questa mia condizione. Beh, no, l'obiettivo delle Olimpiadi era l'obiettivo di noi tutti, della federazione, del presidente, del direttivo, degli allenatori, dei giocatori, era ovviamente il sogno olimpico che è in ognuno di noi, insomma, sportivi, e quindi non potevamo negarlo. Certo è che la serenità nasce dal fatto che dalla consapevolezza di dire abbiamo provato, l'abbiamo fatta in tutti i modi, ci abbiamo messo tutto, è sfumato tutto per un particolare e queste sono cose che nello sport succedono, sai, sono 30 anni che faccio questo lavoro, quindi qualcosa ho già visto e purtroppo lo sport è così, a volte gioisci per niente, a volte sei lì che rimani con l'amaro in bocca per un pallone in più. Devi sapere essere equilibrato in questo senso e guardare avanti e pensare alla prossima sfida.
Ecco, Roberto Santilli, coach della nazionale australiana di pallavolo, i Volley Roos, perché qui tutti hanno un soprannome,
Sì,
ci
esatto.
mancherebbe che la nazionale di pallavolo non ne avesse uno. Come si fa a gestire tecnicamente una squadra? Quando hai giocatori che disputano campionati, chi in Germania, chi in Canada, chi in Danimarca, chi qualcuno anche in Italia, di fatto un campionato australiano non c'è, ma c'è chi gioca soltanto qui. Come fai a metterli insieme? Quanto tempo hai per programmare e preparare le partite?
Guarda, questo è uno svantaggio e un vantaggio al tempo stesso, nel senso che lo svantaggio sta nel fatto che i ragazzi devono fare le valigie, prendere, partire, andare in Europa e trovare una vita professionale al di fuori dell'Australia. E in questo noi cerchiamo di aiutarli, nel senso cerchiamo di fare la nostra parte. Io in qualità di italiano, insomma, con i miei contatti, le mie facoltà, cerco di aiutare i ragazzi ad avere le migliori opportunità professionali in Europa, dalla Polonia, dall'Italia, come hai detto tu, ai paesi più vari, e questo quindi è una parte del nostro lavoro. E questo è l'aspetto, diciamo così, più difficile perché poi bisogna comunque trovare un lavoro all'estero, se non lo trovi il rischio più grosso è quello che i ragazzi smettano di giocare. Ecco, perché in Australia, non essendoci in Australia una vita professionale per i pallavolisti, o trovi lavoro all'estero in Europa oppure rischi di smettere. L'aspetto positivo sta nel fatto che sai come funziona, chi è emigrato lo sa, quando fai le valigie, prendi e parti, vuol dire che sei pronto per fare un'esperienza, vuol dire che sei aperto a vivere delle cose nuove, che sei predisposto ad imparare cose nuove e il più delle volte le esperienze ti arricchiscono. E quindi devo dire che questi ragazzi dalle esperienze europee sono decisamente arricchiti, perché vivono la pallavolo in maniera professionale e perché vivono anche le esperienze di vita. Quindi sta a noi un po' avere la capacità di metterli insieme in tempi brevi, però io devo essere sincero, sono contento di questi ragazzi perché hanno una grande disponibilità, la maggior parte di loro hanno un grosso attaccamento alla maglia nazionale, quindi sentono fortemente la partecipazione alla vita della squadra nazionale, per cui non è difficile motivarli, è solo difficile a volte riuscire, ecco, come hai detto tu, a far coincidere gli impegni di club con gli impegni di nazionale, ma questo è un problema che hanno tutti gli allenatori, ce l'ha anche Conte, mi sembra che questo genere di problemi è un problema che appartiene a tutti i CT del mondo, di tutte le discipline.
È la dura vita del commissario tecnico. Roberto, te l'avranno chiesto i tuoi amici in continuazione, ma qual è la prima differenza che ti viene in mente tra fare il coach di pallavolo in Italia e farlo in Australia e in generale vivere in Europa e vivere in Australia?
L'Australia è un paese meraviglioso, questo io lo posso dire, ma insomma lo dico a voi che lo sapete meglio di me. Beh, la prima differenza è che gli australiani non si lamentano mai. E questo è fenomenale per un allenatore, perché capisci che in Italia i giocatori sono un po' più sofisti e quindi sono sempre pronti lì a rimarcare qualcosa che va, che non va, mentre invece qui i ragazzi sono molto più adaptable. E allora qualsiasi sia la condizione di allenamento, se tu ti alleni la mattina presto, se ti alleni in un posto che non è il migliore, o se ti alleni al freddo come siamo adesso a Canberra, insomma qui nessuno si lamenta, ragazzi sono sempre sorridenti e prendono tutto con uno spirito direi australiano, nel senso che è uno spirito positivo, è uno spirito d'allegria ed effettivamente è ciò che viene richiesto a chi fa lo sport, nel senso che poi lo sport è divertimento, insomma è passione, è impegno, è tutto quello che vuoi, ma non possiamo mai dimenticare che al di là dell'impegno, anche da un punto di vista professionale, quindi anche da un punto di vista economico, noi facciamo un gioco e quindi giocando ci divertiamo e quindi non possiamo rinnegare la natura di quello che stiamo facendo, quindi bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo e chi siamo e questa è la cosa più importante.
Hai detto all'inizio, Roberto, che ti occupi anche dello sviluppo dei programmi tecnici per quanto riguarda la pallavolo in Australia. Nel guardare il roster, i giocatori che tu convochi a tua disposizione, mi è balzato proprio all'occhio il fatto che a differenza del 90-95% degli sport australiani, tu attingi a un bacino che è fatto di anglo-bianchi, quindi insomma, come dire, la pallavolo in Australia non è ancora uno sport multiculturale come negli anni è diventato il calcio, il tennis, il basket e tutto il resto, quindi ti chiedo perché e se state lavorando anche in questo senso.
Ma guarda, ad essere sinceri, questo è un trend che non appartiene solo a noi, ma appartiene in genere a un po' tutta la popolazione, cioè la pallavolo è ancora uno sport in cui oserei dire appartiene ad una classe medio-alta, no? A una classe borghese medio-alta, nel senso che poi se tu vai a vedere i giocatori di pallavolo sono tutti diplomati, molti di loro sono laureati e quindi giocare a pallavolo vuol dire far parte di un certo strato sociale. E aggiungo anche un'altra cosa, se tu vedi negli Stati Uniti, che è uno dei paesi forti da un punto di vista pallavolistico, questa tendenza è ancora più forte. E tu potrai vedere il basket e quando apri e accendi e vedi una partita di basket vedi che il 90% se non più dei giocatori sono neri, e se vedi una partita di pallavolo vedi esattamente l'opposto, cioè la pallavolo è diventata negli Stati Uniti lo sport per i bianchi, per cui da un punto di vista sociale è più facile trovare un'università per bianchi che si occupa di pallavolo e che quindi fa pallavolo e quindi dove quindi sviluppa, diciamo così, i giocatori che poi diventano giocatori più famosi. Io credo che questo rappresenti un po' una direzione naturale delle cose, no? Noi ci siamo interrogati del perché i neri non diventassero forti negli sport acquatici, nel nuoto, no, perché, non perché ci siano motivi di ordine fisiologico, ma perché ci sono motivi di ordine sociale, insomma i neri fanno un'altra cosa, non vanno in piscina a nuotare, vanno a giocare a basket. E questo insomma va accettato per com'è, e noi peraltro abbiamo due ragazzi che vengono da Samoa, quindi insomma abbiamo la nostra parte di percentuale di
multiculturalismo anche all'interno.
Di multiculturalismo, esatto, sì, esatto.
Ecco, ma in questo senso si tratta anche di pescare un bacino di utenza più o meno ampio. Che progetti ci sono in campo per aumentare l'appeal della pallavolo tra gli australiani?
Guarda, noi adesso ci stiamo occupando del programma giovanile, che è un programma che noi abbiamo come federazione, che sta funzionando bene e che negli ultimi anni ha funzionato così bene che è riuscito a produrre un numero di giocatori sufficienti anche per la nazionale. Il nostro programma parte dalla School Cup, che è una grossa manifestazione che si svolge a Melbourne tutti gli anni, in cui tutte le scuole arrivano e portano la loro rappresentativa. Questo, io sono stato molto sorpreso di quando ho visto nel 2015 la mia prima School Cup, perché è stata la dimostrazione del fatto che nelle scuole australiane si gioca a pallavolo. Io sono rimasto sconcertato, ho visto centinaia, migliaia di ragazzi giocare a pallavolo e sono anche ad un discreto livello, insomma, questo mi ha colpito fortemente. Il nostro, diciamo così, obiettivo più grosso è quello di fare in modo che questa attività scolastica si riproduca poi successivamente nelle attività di club, nelle attività pomeridiane, nelle attività post-scolastiche. Ecco, diciamo che la grossa sfida è quella di non lasciare che la pallavolo termini a livello scolastico, ma che poi si evolva in tappe successive. E credo che in questo ci sia bisogno ovviamente di tempo, però le idee sono abbastanza chiare in federazione e cercheremo di produrre qualcosa di buono nei prossimi anni, almeno così mi auguro.
Senti, intanto con una squadra di laureati hai battuto l'Italia, insomma un risultato che ai tempi di Zorzi, Lucchetta, Gardini, Bernardi, Gianni e Cantagalli, Toffoli e via dicendo era assolutamente impensabile. Quante colpe dai all'Italia, quanti meriti dai all'Australia e quanto invece dipende dal cambiamento in generale del panorama della pallavolo mondiale?
Beh, innanzitutto bisogna dire che noi l'abbiamo battuta l'anno scorso in World League in Italia, vincendo 3-0 Jesolo, ma è stato solo un episodio, nel senso che noi ci auguriamo che questa cosa si ripeta anche nel prossimo futuro, visto che giocheremo anche altre due volte con l'Italia sia a Sydney che a Roma. E quindi ci auguriamo, insomma, che non rappresenti solo un fatto isolato, ma che possa essere il segnale che questa squadra, che questa nazione sta crescendo. E dunque bisogna dire innanzitutto che l'Italia non è più l'Italia, come hai detto tu, dei Gardini, dei Cantagalli, dei Gianni, non è più quell'Italia lì, però è un'Italia che adesso è tornata ad alto livello, tant'è che arriverà a Rio con tutte le carte in regola per potersi giocare una medaglia, questo è il 100%. E l'Australia è una squadra molto giovane che a volte può fare delle prestazioni di alto livello e quando queste cose coincidono io credo che possiamo giocare con tutte le squadre del mondo, però ovviamente abbiamo bisogno che il nostro livello di performance sia al massimo. Di più è difficile dire, nel senso che, sai, adesso i livelli si sono un po' appiattiti ed equilibrati per tutti, però rimangono le grandi squadre, cioè rimangono le nazioni che hanno grande tradizione, come l'Unione Sovietica, come gli Stati Uniti, come l'Italia, come la Polonia, insomma rimangono le grandi squadre che sono candidate per i grandi successi. Noi siamo al 13° posto del ranking internazionale, che come dice insomma il ranking stesso non è una cattiva posizione. Certo è che da lì a passare tra le primissime ci va ancora molto lavoro, però insomma noi siamo fiduciosi e devo dire che qui ci sono le condizioni per progredire ulteriormente. Ovviamente bisogna sapere che tutti i progressi in ambito sportivo vanno fatti con la capacità di programmazione. E qui è una cosa che io ho trovato molto chiaramente, e con il tempo, e con la dedizione, e con il tempo. Questi sono gli elementi necessari, noi ci auguriamo di averne a disposizione, di poterci magari risentire tra qualche anno e poter valutare i progressi che la pallavolo in Australia ha fatto a distanza di qualche anno.
Un'ultima battuta, Roberto Santilli lascerà la panchina dei Wallaroos quando, puntini puntini, completala tu questa frase.
Ma guarda, questo è difficile da dire, noi sai che qui nello sport si ragiona sempre per quadrienni olimpici, adesso le Olimpiadi di Rio segneranno un passaggio, io credo che ci siano le condizioni per proseguire questo lavoro e come ti ho detto, insomma, visto che abbiamo comunque lanciato dei programmi che sono a lungo termine, io ritengo che ci siano le condizioni per continuare questo lavoro. Ovviamente, insomma, bisogna aspettare, bisogna capire anche la determinazione della federazione e soprattutto la capacità di questa federazione di poter programmare per i prossimi 4 anni. Come tu ben sai, noi dipendiamo dal governo e il governo è quello che destina i fondi allo sport e quindi siamo sempre soggetti, diciamo, sì, alla valutazione di ordine politico, che non è di ordine sportivo, ma di ordine politico. Quindi ci aspettiamo che la politica ci offra i fondi e la capacità di prolungare questo rapporto e poi di continuare nella speranza appunto di fare di questo sport uno sport sempre più importante in Australia.